Benvenuti e benvenuti a The Beak, The Bears Italian Podcast, il primo podcast italiano dedicato ai Chicago Bears. Puntata numero 29 nella noia totale del mondo senza il football NFL. Noi siamo ragazzi Chicago Bears Italia, io sono Luca Chiavacci che presenta i miei compagni di viaggio che come sempre sono Cesare Menini,
Bear Down dalla Bear Caverna,
Alex Cavatton,
Bear Down da Milano, bella a tutti, ciao ragazzi.
E l'uomo che deriva da, che viene ormai dalle Alpi, dal cioccolato buono, Stefano Fagioli.
Buonasera a tutti e Bear Down dalla Svizzera.
Non c'è veramente nulla da dire se non l'evento di settimana, che avete sicuramente letto in pagina, che avete... di cui abbiamo discusso in diversi social, a dire la verità. Prima di introdurre l'argomento principe della serata, una notizia di giornata: rinnovo del contratto per un anno, se non sbaglio per un anno, del porno attore divo del cinema Hard, Aaron Lynch, che rimane un altro anno a Chicago, una firma che ha la sua importanza, considerando che l'anno scorso si è rivelato un ottimerrimo backup fondamentale nella rotazione dei giocatori, giocatore di una discreta potenza, discreta stazza, che sicuramente una telefonatina da Denver l'ha ricevuta. Alex, quanto è importante averlo rinnovato? Veloce, ti lascio 30 secondi.
Beh, Lynch sicuramente fa parte dello spogliatoio in modo abbastanza importante, nel senso magari non è la prima donna in termini di giocate, di difesa o di, non lo so, sull'uomo sul quale si basano le nostre azioni difensive, però sicuramente Lynch ha fatto un'ottima stagione. Io quando avevo fatto le pagelle avevo assegnato dei voti a lui, credo di aver dato 8.5, 7.5 per la stagione e un punto in più per il balletto porno dopo
che tra l'altro si è meritato ampiamente.
Comunque sono contento che rimanga come per un altro anno con la nostra difesa, sicuramente va bene, un ottimo giocatore da tenere.
Dicevamo però l'argomento della settimana, un po' un fulmine a ciel sereno, perché ormai a questo punto forse nessuno se lo aspettava più: Jordan Howard dagli Eagles. Cesare, spiegaci tutto te di questa trade. Discuteremo di questo stasera, perché anche all'interno del gruppo di Chicago Bears Italia ci sono diversi schieramenti, tutti più o meno sorpresi in maniera diversa. Cesare?
No, niente, mi ha chiamato Pace e gli ho detto: vai tranquillo, ci abbiamo Ryan Nall, puoi darlo tranquillamente. No, parte scherzo, è stato veramente...
Infatti l'ha quasi regalato.
Esatto, gli ho detto...
Ha preso in parola.
beneficenza, siamo generosi. No, è stato sicuramente un fulmine a ciel sereno, però sicuramente regalato per un sesto giro barra quinto, bisogna anche vedere cosa vuol dire quel barra quinto, perché noi abbiamo ufficialmente un sesto che può diventare un quinto, ma non si sa con quali opzioni, secondo quali casistiche. Dispiace, perché Jordan Howard era un buon giocatore, ma soprattutto un gran buon ragazzo, umile. Chicago si era affezionata a questo ragazzo che aveva perso il padre, gli si era sempre vicino, e lui ha ricambiato tenendo alto l'attacco di Chicago nell'era Fox. Poi ovviamente ha avuto i problemi che tutti sappiamo con gli schemi di Nagy, e ha fatto fatica nonostante gli allenamenti da massacranti a cui si sottoponeva in ambito di fatto di ricezioni. Sicuramente era nell'aria, doveva accadere, è probabile che non ci sarebbe rinnovato, almeno darlo via adesso che aveva il mercato. È per me un regalo. Dispiace perché lo diamo agli Eagles, quindi a una più o meno diretta rivale, e speriamo che non faccia lo stesso lo stesso traguardo che ha raggiunto Jeffrey con gli Eagles l'anno successivo. E adesso sicuramente si apre il discorso running back, perché Coin non può reggere tutta la stagione e non è il bulldozer che è Howard, ma penso che poi Alex lo spiegherà e soprattutto anche Stefano lo spiegheranno meglio in seguito.
Infatti ho lasciato Stefano per ultimo perché in settimana ha scritto un post, direi il post più intelligente. È quasi un'offesa per Stefano, considerando che il paragone è con me, con me Alex e Cesare, quindi è come essere più intelligente in un pollaio, quindi Cesare, Stefano, scusami, un po' la tua idea.
Guarda, allora, io intanto quello che ho scritto sulla pagina, che invito i nostri ascoltatori a visitare, visto che è una pagina su cui si parla di Bears molto approfonditamente, è che secondo me era più o meno l'unica cosa da fare, in quanto Howard non è riuscito a integrarsi nel gioco nello schema di Nagy, ma non questo non lo dico soltanto io, che sono l'ultimo dei fessi che parla di queste cose, ma c'è anche molta gente su giornalistiche che molto più accreditati di me che hanno fatto notare che per il tipo di caratteristiche che ha il running back Howard, le difese avevano perfettamente idea che quando lui era in campo avrebbe portato la palla e quindi sarebbe dovuto aspettare un certo tipo di corsa. Questo è assolutamente contro quello che vuole fare Nagy con il suo schema offensivo, cioè mettere le difese avversarie in totale incertezza su quello che verrà, che farà l'attacco, quindi è ovviamente incompatibile. Poi è chiaro che da tifoso mi dispiace, perché è stato uno dei pilastri negli ultimi anni, uno di quelli che ha portato la squadra sulle sue spalle quando le cose andavano malissimo, e uno di quelli che è uscito poi, tra l'altro, anche più nei momenti in cui veramente non avevamo gli occhi per piangere, quindi eravamo due partite alla stagione. Quest'anno purtroppo si è visto che non è un giocatore che sta bene in questo schema, quindi considerato che abbiamo 2-3 anni ancora con Trubisky ad un livello contrattuale piuttosto basso, quindi abbiamo una finestra che ci permette di puntare al Super Bowl con la difesa e con l'attacco che abbiamo, è inutile tenerlo un altro anno per vedere poi come va, perché non abbiamo tempo di vedere come va in questo momento, dobbiamo puntare a fare risultati e quindi dobbiamo cercare un'altra soluzione. Tra l'altro, un'altra cosa che è uscita fuori, ho letto dopo aver scritto quel famoso post, è che negli ultimi anni le squadre che hanno vinto il Super Bowl non avevano un running back titolare, avevano un comitato. Gli stessi Patriots quest'anno, l'anno scorso i Eagles, è gente che non aveva un quarterback che portava avanti da solo il gioco di corsa. Un running back, scusami, perché portava avanti il gioco di corsa da solo. Ma ne avevano 2 o 3 che si dividevano le portate e hanno vinto il Super Bowl. È evidente che avere un running back che da solo si carica l'attacco sulle spalle non è un modo per vincere il titolo. E l'abbiamo visto anche con i Rams quest'anno, Garley che è comunque fortissimo, però se vai a vedere poi ti fa male, non è al 100%, tu non riesci a...
Sì, la sterilità dell'attacco Rams, soprattutto nel Super Bowl, è stata abbastanza evidente. Non me ne vogliono i tifosi Rams. Sono d'accordo. Alex, immagino come opinione mi sembrava la tua fosse molto, molto vicina, non troppo dissimile.
Sì, noi abbiamo parlato anche nell'articolo di ieri proprio della situazione di Jordan Howard. Io ho preso anche qualche numero analizzato, ho preso qualche predecessore, facendo una premessa che è quella di come le cose hanno funzionato a Chicago nell'arco di 100 anni di storia, ossia lavorando su difesa e sulle corse, perché Chicago non ha mai avuto una grande tradizione di quarterback, ha sempre avuto una grandissima difesa e dei grandissimi running back, da Red Grange a Walter Payton, arrivare ai Matt Forte un po' più vicini, e poi Jordan Howard è stato l'ultimo. Analizzando i numeri di Howard, che è un one dimensional running back, quindi non è un giocatore che lavora sulle ricezioni, che lavora come lavora un Tariq Cohen, che è molto più dinamico, molto più duttile, è molto, molto meno prevedibile. Jordan Howard è uno che fa pounding and grounding, quindi che spinge avanti e macina yard. Il problema qual è? È che se noi passiamo dalle 5.2 yard dell'anno da rookie alle 4. Non mi ricordo, forse 7 dell'anno del secondo anno, quindi il suo sophomore year, e poi arriviamo a quest'anno e siamo alle 3.7 per corsa, c'è qualcosa che non va. Il gioco di Howard è stato inchiodato tutto l'anno. Howard ha fatto fatica, nonostante comunque abbia fatto 1000 yard più o meno di scrimmage, sono 1080 tra quelle corse, 935 e quelle ricevute, che sono pochissime. Al terzo anno un running back, da un running back ci si aspetta che questi sia in grado di ampliare i numeri. Io adesso per esempio nell'articolo su Addo avevo preso quello che era successo a Payton nel suo terzo anno. Payton nel suo terzo anno era diventato MVP, aveva corso per 1800 yard e ricevuto forse per altre 300. Ora, senza stare a scomodare troppo Payton, che probabilmente è qualcosa di irraggiungibile, Matt Forte al suo terzo anno ha combinato 1600 yard di scrimmage, sono circa 600 yard in più rispetto a quelle che ha fatto Howard quest'anno. Purtroppo il terzo anno è quello in cui un giocatore che non è uscito dai primi giri è al suo penultimo anno di contratto, e o le prestazioni convincono la squadra a crescere, a puntare su di lui, e a questo punto uno dice vabbè, questo ha i numeri per rimanere, o diversamente, se fai 35 yard nella wild card, se fatichi tutto l'anno e se il tuo modo di giocare non si incastra con quello degli schemi offensivi, ti salutano. Purtroppo è un mondo di mercenari, e nonostante Howard sia un bravissimo ragazzo, è un giocatore del popolo, perché Howard è un giocatore del popolo, a Chicago, e a Chicago l'hanno presa piuttosto male questa cosa. Poi è vero che Howard arriva da un quinto pick e tendenzialmente Pace potrebbe essere in grado di tirartelo fuori un altro Jordan Howard, se non meglio. Ho anche sottolineato il fatto che Matt Nagy ha fatto workout alla Combine, ha analizzato circa una decina di running back di persona, e questa cosa l'ho letta su più fonti, quindi a me tutto lascia pensare, tranne che i Bears non chiameranno un running back, quindi i Bears andranno al 1000% su un running back al draft, e questo sarà il running back di Matt Nagy, è lui che lo ha scelto. Per agganciarmi al discorso di Stefano, noi appunto, non avendo mai avuto una grande tradizione di lanciatori, di quarterback a Chicago, ci siamo sempre dovuti appoggiare prevalentemente al gioco sulle corse. Il gioco sulle corse a questo punto viene meno, perché finalmente abbiamo uno che è in grado di giocare a football e di comandare una squadra. Matt Nagy, ancora prima di mollare Howard, è andato a prendere Cordarrelle Patterson, che comunque è un giocatore alla Matt Nagy, che rispecchia a pieno lo stile di gioco di Nagy. Patterson riceve, corre e ritorna. Questo cosa significa? Significa che avremo due Tarik Cohen tendenzialmente in squadra. Probabilmente Cohen verrà meno utilizzato sui ritorni, Patterson gli alleggerirà il lavoro sui punt e sui kickoff, e Cohen si potrà più concentrare sul gioco d'attacco anziché su riportare la palla con lo special team. Allo stesso tempo Mike Davis non è uno di quei giocatori che io considero determinanti, può essere un rincalzo, un terzo running back, se non un quarto addirittura. Dal draft arriverà il giocatore che Matt Nagy vuole, ecco, io questo è quello che penso. Ovviamente per Howard dispiace, perché io più di tutti, quando abbiamo visto gli highlights che la NFL ha postato dal sito ufficiale, la prima azione di quegli highlights è stato il touchdown contro i Packers, nella partita che avevamo perso poi per il field goal di Crosby a un secondo dalla fine. Io quella partita ero lì, quel touchdown l'ho visto con i miei occhi, ero affezionato a Jordan Howard, era il mio running back di quando vivevo a Chicago, per cui mi dispiace tanto, però poi effettivamente il nostro gioco è diventato molto più dinamico, di dare la palla al running back e farlo correre avanti col metodo un po' passato, un po' che non si adatta ai nuovi sistemi offensivi della NFL contemporanea, e un metodo che è legato comunque a un qualcosa di perdente, visto che nei primi due anni abbiamo combinato con quel tipo di gioco 8 vittorie e quest'anno, cambiando il tipo di gioco, ne abbiamo fatti 12 in un anno. Non c'è da discutere. Ultima cosa, il pick che prendiamo, che nella peggiore delle ipotesi sarà un sesto, nella migliore un quinto, potrebbe essere utilizzato come trade asset per tagliarci una posizione migliore, magari già addirittura al draft di aprile, e chi lo sa.
Benissimo, diciamo, prima di chiudere la questione Jordan Howard, che insomma avete parlato sufficientemente voi, e diciamo che il parere unanime è anche abbastanza indiscutibile, è che è normale che Howard non rientrasse più nei piani dei Bears. Ovviamente il parere altrettanto unanime è che il prezzo pagato sia piuttosto basso. Una domanda al volo per tutti e tre, riparto da Stefano, è: premesso che non credo che una sesta scelta sia il prezzo giusto di Howard, anche al netto insomma dei contratti che si vedono volare per altri giocatori anche in altri ruoli nelle finestre di free agency, per Jordan Howard quale sarebbe stata una contropartita onesta? Non cerchiamo di non essere tifosi.
Guarda, io anche questa è una cosa di cui abbiamo parlato nel post, perché c'è stato sempre
nella discussione
un piccolo dibattito. Tra l'altro, un attimo, dico una cosa: io direi che a questo punto potremmo lanciare il sondaggio su questo argomento per questa settimana, poi vedremo bene in che
dovremo cercare di farne uno aperto, magari anche propositivo. Possiamo studiarlo un attimo. Sì,
possiamo studiarlo. Allora, io
chiamo il Pagnoncelli dei Chicago Bears, che è Stefano, ci risolve tutto.
Vai pure, Ste.
Secondo me, io come ho già scritto, per me un quarto sarebbe stato onestissimo, ma bisogna anche vedere le dinamiche della trade, perché se i Bears hanno cercato, come pare fosse, di tradare Howard per un mese e mezzo senza riuscirci, è segno che tutto questo grande mercato per il giocatore non c'era, e quindi si saranno anche dovuti accontentare di quello che sono riusciti ad ottenere, che è un sesto barra quinto. Per me, ripeto, un giocatore un quarto lo vale tutto, ma bisogna anche stare a vedere poi quello che ne pensa il mercato, perché non è che non decidono i tifosi, decide quello che poi una squadra è disposta a darti.
Certo, poi alla fine quello che decide è il general manager, che quest'anno ha vinto il general manager of the year, quindi insomma non è nemmeno uno che non gli si può certo imputare di non capirci niente, insomma. Cesare,
Condivido con Stefano un quarto giro è la dimensione giusta per una trade con Howard. Il più sta a vedere se la richiesta è arrivata dagli Eagles o se abbiamo bussato noi alle porte delle varie squadre. E allora lì può leggermente cambiare il peso della trade. Io condivido il pensiero di Stefano, sto sul quarto giro e magari qualcosina in più, tenendo conto dei numeri di Howard, che a parte i mostri come Elliott, Garley e pochi altri, ha dimostrato in questi anni di essere un ottimo running back. Poi ovviamente, come in tutte le cose, bisogna vedere in quale schema si va a inserire un running back come Howard, che abbiamo visto che nei Bears andava benino, non benissimo, in altri schemi magari può essere micidiale.
Benissimo. Alex?
Allora, io ho letto degli articoli prima che Howard venisse scambiato che dicevano che i Bears non stavano soltanto rispondendo al telefono, ma stavano componendo numeri telefonici per la questione di Howard. Io concordo.
E questo avrebbe senso considerando che, se non sbaglio, vado a memoria, ragazzi, sto improvvisando, gli Eagles quest'anno hanno perso sia Ajay che Sproles, che se non sbaglio era l'anno scorso, forse di carriera. Quindi hanno perso due running back, anche se hanno tirato dentro altri. Non vorrei dire una cavolata, può darsi che magari sia stata una telefonatina di Pace.
No, ma è stata così molto probabilmente, nel senso che quello che dicevo, io concordo con Stefano e Cesare sul discorso del quarto pick, però come fai tu a spendere un quarto pick che è una chiamata prima di Jordan Howard, che Jordan Howard è un quinto e che ti garantisce un anno di contratto, perché tu non lo sai se Jordan Howard alla fine dell'anno rimane a Philadelphia o se chiede un euro in più a un'altra squadra e quest'altra squadra è determinata a darglielo, mi spiego. Quindi il prezzo di Jordan Howard, visto quello che Jordan Howard ha fatto nei suoi 3 anni trascorsi, è un quinto pick per il mio punto di vista. Perché c'è in ballo anche la... perché ufficialmente il pick è un sesto e poi si capiranno meglio le dinamiche, perché Jordan Howard ha dei numeri che sono dei numeri viziati da quello che era un sistema di gioco che era incentrato su di lui, nel senso che Jordan Howard, quando ha avuto la palla in mano 30 volte a partita e faceva il workhorse, faceva quello che trascinava avanti Chicago, e un anno Chicago ha giocato senza ricevitori e tutto quello che si faceva era dare la palla a Howard, ci pensava lui, siamo arrivati alle 1100 yard al secondo anno, alle 1300 il primo con una chiamata al Pro Bowl, però sai, il primo anno è tutto bellissimo e ci sta e va bene, il secondo anno c'era solo Jordan Howard nell'attacco dei Bears e ha fatto 1100 yard per un giocatore che ha giocato tutte 16 le partite, sono relativamente pochine considerando che il gioco era incentrato tutto intorno a lui. Il terzo anno, quando comunque le tue potenzialità, le tue caratteristiche, le tue skills vanno a confrontarsi con un sistema di gioco che non è più improntato sul singolo, ma è improntato su qualcosa di molto più dinamico, di molto più condiviso, tu sei venuto meno, nel senso hai ammucchiato dei buoni numeri, perché comunque 935 yard non è poca roba. Il fatto che la maggior parte di queste yard sono arrivate con team che, voglio dire, a parte la prima partita contro i Packers che ne aveva fatto un'ottantina, le altre sono state tutte relativamente, cioè contro team che li prendeva chiunque probabilmente quei numeri lì. Poi arriviamo alla wild card e scompari, vieni cancellato dal campo completamente. Io a questo punto ti dico, per me Jordan Howard, con tutto il bene che gli voglio, però se io fossi il proprietario di un team NFL e dovessi pensare di investire una quinta scelta su Jordan Howard, per Jordan Howard ti dico, mi tengo una quinta scelta, mi chiamo un running back e me ne chiamo anche uno tendenzialmente buono che possa fare cose anche magari in termini di ricezione che sono un po' più elastiche rispetto a quelle di Howard, e però ce l'ho per 4 anni. Spiego. quindi mi gioco un pick. Cioè, la mossa di Pace non è stupida, la mossa di Pace è una mossa intelligente. Supponiamo che per una qualsiasi ragione a noi debba arrivare il quinto pick, Jordan Howard era un quinto pick, mi prendo un running back e ho un nuovo running back per altri 4 anni, che poi sarà un Jordan Howard o un Kareem Hunt o un Alvin Kamara, lì staremo a vedere. Il quarto pick è troppo, secondo me, per Howard in questo momento. L'anno scorso glielo potevi dare un quarto pick per Howard, quest'anno il sesto è giusto.
Okay. Però sai che Alex, che ha anche 24 anni, cioè molto giovane, per uno che vuole investire, ripeto, perché se ne è parlato anche nel post, non mi ricordo, Ale Santini mi pare che saluto, mi pare che abbia detto perché andava valutata anche il potenziale di Howard, che ha 24 anni. E ora, ripeto, per noi magari no, perché abbiamo 3 anni e quindi il potenziale non ce lo possiamo permettere per adesso, ma magari un'altra squadra che ha delle strutture diverse, ti prendi uno che ha 24 anni e un quarto forse ce lo puoi anche buttare.
Sai cosa? Stai parlando di l'età è relativa, nel senso che i ragazzi di 21 anni, di 20 anni hanno molto più potenzialità di quelli di 24. Questo nel senso, tu vedi della gente che arriva a 20 anni e ti fa dei numeri clamorosi e poi mano a mano, andando avanti negli anni, cioè l'NFL non è come il vino, che più si va avanti e più si migliora tendenzialmente, specie se sei un running back, le carriere durano circa 4 anni e poi il quarto anno di Howard. Questi sono numeri nella media, li possono leggere tutti. Il discorso è che se un running back è in calo e i suoi numeri sono in calo, non è che andando avanti negli anni a 24 anni, sì, certo, in prospettiva è uno che è sempre stato bene, potrebbe continuare a stare bene, però se è partito a 1.300, è andato a 1.100, siamo a 900, se l'anno prossimo ti fa una stagione da 800 yard, cioè capisci che comunque è un fallimento, ti spiego, ed è possibilissimo che le faccia.
Guardate ragazzi, io penso una cosa che molto abbia influenzato anche il discorso che Nagy e Pederson, l'allenatore degli Eagles, vengono dalla stessa scuola, con due schemi diversi per certi versi, però hanno per me Howard nello schema di Philadelphia può funzionare, e quindi per me l'alzata della cornetta, la chiamata a Philadelphia è stata funzionale anche a questo. E poi il giocatore non ha avuto infortuni importanti, quindi questo vuol dire per gli Eagles è stato un investimento, per i Bears è stato togliamoci questa spada di Damocle che ci può penalizzare un domani, in futuro, se Howard rimane sempre quel punto interrogativo che abbiamo visto anche quest'anno. E poi ragazzi, come dice Luca in chat, dobbiamo essere meno lassativi, quindi stringere.
Sì, io ora cercavo di non interrompere il discorso, ma diciamo che volevo un attimo chiudere, anche perché ne abbiamo dette, volevo chiudere dicendo un attimo un pensiero che però è un po' più generale, più che su Howard. Sì, è su Howard, ma è un'idea un po' più generale. Io credo che l'esplosione che c'è stata negli ultimi anni dei running back ultra rapidi, ultra veloci, mi viene in mente sia Garley, ma anche Hunt, Kamara, sono tutti running back che hanno un atletismo che non è proprio il classico atletismo del running back come ce lo immaginiamo, che è più vicino a un fullback magari, ma si tratta veramente di un atletismo eccellente, quasi di un ricevitore ma leggermente più scattante. Howard purtroppo questo lo frega un sacco, perché Howard non è rapido, non è una scheggia, è un, passatemi il termine, un discreto vitellino, un bulldozer, come viene infatti soprannominato, e questo probabilmente nella logica del football, dell'NFL, come lo stiamo vedendo evolvere, sempre più rapido e sempre più sempre meno orientato a prendere quelle 2 yard, ma piuttosto a guadagnarne di più, è un giocatore che purtroppo starà, si estinguerà o come figura oppure rimarrà ma in maniera marginale, come purtroppo immagino sarà Howard anche negli Eagles, così come lo era stato, come lo, è, lo sarebbe stato e probabilmente lo è anche stato l'anno scorso nei Bears. Cohen per i Bears è questo esempio di rapidità e velocità, anche a discapito magari di un atletismo molto inferiore di Howard. No, ho sbagliato il termine, non atletismo, magari come caratteristiche fisiche. Immagino che fra Howard e Cohen ci siano qualcosa come 20 kg di differenza. 25 kg di differenza è tantissimo, ragazzi, eh. E Cohen è sugli 85, sugli 80, 82 mi pare, e Howard mi pare superi i 100 di poco. Quindi si sta parlando anche di 20 kg di differenza che a livello di velocità e accelerazione si vedono. Quindi io penso che i Bears hanno detto, abbiano pensato questo: se noi arriviamo al prossimo anno, lui vuole dei soldi che noi non possiamo dargli, anche perché il prossimo anno cominciano a premere i contratti di Trubisky, il contratto di Floyd, il contratto di Jackson, il contratto di White Air, insomma contratti che dobbiamo onorare. Lui è uno che il prossimo anno sicuramente che andiamo a finire il contratto non mi offrirà nulla a nessuno. Probabilmente già il prossimo anno, con un anno in più, non avrà nemmeno nessuno che me lo chiede neanche gratis. Mi prendo questa scelta, che probabilmente era la scelta più alta che gli era stata offerta. Dall'altro canto gli Eagles si prendono fondamentalmente un anno gratis, perché lui ha ancora un anno di contratto da rookie, quinta scelta, quindi praticamente irrilevante dal punto di vista del cap space. E diciamo Howard sarà l'agnello sacrificale della NFL, perché gli Eagles il prossimo anno non gli rinnoveranno il contratto e i Bears ovviamente si terranno stretta la loro quinta, e vedremo se magari non riuscirà a trovare qualche spot in qualche roster malandato, ovviamente non lo so, in qualche squadra di ricostruzione come potrebbero essere adesso forse i Bills o non mi viene nemmeno in mente, forse Arizona, non so, no, Arizona c'ha Johnson che è un grande, e quindi secondo me cioè, la carriera di Howard in NFL, ecco, non la vedo così propria e in discesa. Sul discorso della giovane, sul potenziale, io credo che Howard abbia già fatto vedere tutto il suo potenziale e quindi non credo ci siano sorprese da quel punto di vista, a meno che non dimagrisca 30 kg in un mese. Non vedremo nulla di diverso. Siamo arrivati a 33 minuti. Diciamo che gli argomenti non abbondano, perciò faccio una domanda rapida. Voglio una risposta massimo di un minuto da tutti e tre. Cosa ci si aspetterà nelle prossime settimane, Alex? Considerando che, e questo lo volevo ritirare fuori, Fra te, Cesare, e il nostro carissimo Federico, che salutiamo, nel terzo, quarto, quinto e settimo round avete messo solo due running back come quinta scelta, uno Fede e uno te. Cosa vedremo nelle prossime settimane secondo te?
Beh, questo può cambiare, infatti Federico diceva prima del draft che facciamo un altro mock, perché può cambiare tutto da un momento all'altro, ed effettivamente Fede è abbastanza esperto e ha ragione sotto questo aspetto. Non mi stupirei a questo punto di vedere il nostro terzo pick speso per un running back, se non addirittura una mossa di mercato che ci porti a scendere a un secondo, dando via un terzo o qualcos'altro. Il running back arriva, per me il running back arriva, poi non sono ancora sicuro del fatto che Chicago possa puntare con la sua prima chiamata ad un running back magari considerato un po' più interessante, o se magari Matt Nagy abbia inquadrato insieme a Pace quel tassello che può andare a coprire con un quinto round, come io ho pronosticato con James Williams.
Ok, va bene, una risposta molto soddisfacente. Stefano?
Allora, sì, io sono d'accordo con Alex, probabilmente questa trade ha cambiato, ma ha cambiato anche perché probabilmente loro sanno perfettamente di aver trovato qualcuno che gli può fare lo stesso lavoro che gli faceva Howard, se non meglio, e intendo dire probabilmente più adatto allo schema del nostro allenatore.
Sì, alla read pass option e in generale ai movimenti scramble e dal backfield.
Sì, ma perché probabilmente hanno già in mente qualcuno, sanno che più o meno riusciranno a prenderlo, e poi sai, conto è dire ho in mente qualcuno, ma poi comunque quando hai le pick comunque nei primi due round non le hai, non è detto che quello che tu stia aspettando lo troverai ancora lì. Comunque sì, insomma, secondo me un running back sarà una delle prime due scelte al draft, sarà un running back. L'altra probabilmente o una secondaria o un uomo di linea, perché comunque quelli servono sempre. E così questo.
Ok. Cesare?
No, io invece rimango della mia idea che non per la mia campagna proseguiti Ryan Nall, ma più che altro perché penso che loro sceglieranno un ibrido un po' come Patterson, quindi vado su un come dissi all'epoca, un Tony Pollard, che è un wide receiver kick and return molto poliedrico, o anche un tight end bello impostato sia per i blocchi che per le ricezioni, perché per me, per quanto riguarda i running back nello schema di Nagy, il running back non è più, come citava prima Alex, la figura a cui siamo abituati o per intenderci, e Nagy per me va su un ibrido, qualcosa che può usare sia come running back o come ricevitore, o non escludo anche un quasi un tight end, anche perché sennò che palle del running back, dai ragazzi.
Beh sì, in effetti dopo la stagione di Fox ci va bene anche un po' di lancio. Prima di chiudere volevo solo così un pettegolezzo, una cavolata. Ho visto un video oggi di Jason Wims, ragazzi, il ragazzo è veramente devastante, ha un fisico bestiale, è altissimo e fortissimo. L'anno scorso mi sembrava anche se fossero viste delle discrete manine. Nessuno da dire.
Wims non è stato sfruttato a dovere. Per me sono quei classici ragazzi che devono crescere in party squad, farsi qualche snap durante l'anno per capire cosa vuol dire il scendere in campo in una squadra NFL, però ai numeri spiegatissimi.
Io se non sbaglio, però lui mi ricordo di averlo visto anche chiudere dei terzi down, almeno un paio.
Sì, 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 no, Wims è già più pronto di molti altri wide receiver, di belle speranze, ma finita lì.
E secondo me potrebbe avere un discreto ruolo nella squadra di Nagy del 2019. Vabbè, chiudevo con questa perla. Diciamo che non ci siamo dimenticati di niente, giusto ragazzi?
Ma insomma, vedi te, il 13 hai qualche impegno dal 13 di aprile?
No, prima di lanciare il 13 volevo essere sicuro che non ci fossero altri argomenti in sospeso. La postazione Twitter mi dice che non ci sono news dell'ultimo minuto, se non una specie di qualche voce su Russell Wilson con Seattle, cosa che non ci riguarda, quindi no, sostanzialmente no, abbiamo appena Patrick Scales, abbiamo appena rinnovato rinnovato il contratto di Patrick Scales, un anno di contratto, niente di esagerato. Scales ha fatto il suo sporco lavoro.
Quindi siamo a Trapp con Scale, Holder con O'Donnell e ci manca il kicker.
Manca, cioè, esattamente, il kicker è l'unico ruolo che ancora non è definito nel nostro roster. Vedremo, sicuramente in pre-season faranno la classica mossa di chiamarne anche 6, 7, l'anno scorso credo furono chiamati anche 10. Non ho sentito, scusami.
No, ho detto sì, anche ho detto 6, ne chiameranno almeno 6 e poi quello con i piedi meno storti rimarrà a giocare.
E quello con i piedi meno storti si prenderà il contratto standard. Prenderanno il peggiore, il più pagato, il meno pagato, faranno la media matematica e gli daranno quella cifra lì sicuramente. Quindi per concludere, siamo ai 40 minuti. Il 13 aprile si sta avvicinando, le copie del libro di Alex Chicago Sunday, del quale ogni tanto potreste avere qualche scorcio in pagina, quindi ragazzi seguiteci, non perdete niente. Il 13 aprile, dicevo, si sta avvicinando. I libri, quanti ne rimangono, Alex?
Ne rimangono circa una ventina, considerando le prenotazioni e quelli che magari non hanno prenotato. Poi ci sono tutti degli scanner, così una copia la vorrei, la voglio, o portamela.
Qualcuna sicuramente se ne andrà il 13 a Milano, quindi ragazzi, se volete una copia, vale per adesso la regola del chi prima arriva a mezzanotte.
Noi stiamo prendendo le prenotazioni, ci stiamo anche organizzando per le spedizioni, siamo stati anche contattati da un'associazione di beneficenza.
Siamo ufficialmente internazionali e intercontinentali.
Esatto, il proprietario è un'associazione di beneficenza italiana che opera dal Wisconsin, mentre la sede è a Chicago, e chiedeva appunto una copia per regalarla alla sua associazione, in quanto è un prodotto italiano improntato sullo sport americano di Chicago, e ha fatto molto piacere. Sono arrivate richieste da tutta l'Italia, per cui è stato davvero motivo di grande soddisfazione. Però appunto ci sono ancora delle copie disponibili, e se qualcuno volesse garantirsela, basta soltanto scrivere alla pagina che numero si vuole e finirle a ritirare, comunque mandare qualcuno a
ritirarle. E noi facciamo il resto, dai.
Poi nel caso anche io mi sono già organizzato con un po' di persone per le spedizioni, dove è possibile lo faremo. E sarà una grande giornata, un po' unica nel suo genere. C'è molto entusiasmo intorno a questo evento, perché non si vedono eventi del genere con molta è piuttosto raro, per cui sarà sicuramente una grande occasione per condividere un pomeriggio, per far vivere i valori dello sport in generale, al di là dei Bears. Comunque l'argomento è il football americano, e la presentazione del libro è un po' anche una scusa per dare un volto e dare una maggiore identità a quella che per noi è una community. Noi siamo un gruppo, non siamo una pagina Facebook, siamo delle persone, ci troviamo, vogliamo condividere delle cose insieme e avere un gran ricordo di questa giornata, che rimarrà comunque storica in Italia per quanto riguarda il football americano.
Esattamente.
Certo, vedo già il comunicato per la questura 500.000, per i manifestanti 1 milione.
Esatto.
Per i partiti politici 5, perché perché comunque si temono le altre associazioni. Quindi ragazzi, venite il 13, non fate i pirla, perché poi sicuramente è una di quelle situazioni, è uno di quegli eventi che magari vengono sottovalutati e poi il rimpianto ti uccide. Non saremo solo il 13, ci saremo il 13, ci saremo tutti, ci saremo una giornata, ci potrete incontrare anche in altre situazioni, ma per adesso non vogliamo darvi alcuna conferma. Però stiamo lavorando insieme a Giovanni Ganci, il team di Adol Magazine, come sempre è il nostro, ormai sono i nostri fratelli maggiori, che visto la loro esperienza in materia, noi ci stiamo mettendo a disposizione anche per altri eventi che probabilmente troverete, anzi sicuramente troverete in pagina nelle prossime settimane. Venite sabato, Milano, via Sismondi 50, Le Parc, un ambiente tra l'altro bellissimo, ragazzi, da vedere, nuovissimo. E potrete conoscere noi, parleremo di football, vedremo il libro, ci potrebbero essere delle sorprese, insomma, venite perché ve ne pentirete se mancate. Siamo alla fine, abbiamo detto tutto.
Sabato 13 aprile, ore 17, Le Parc, via Sismondi 50, Milano.
Oh, perfetto, Cesare Saltuario, ti saluto così. Ciao Ce.
Bear down, ragazzi, ci vediamo il 13.
Uno stanchissimo Stefano Fagioli.
Grazie a tutti, ci vediamo il 13, che sarà una bellissima occasione per conoscerci di persona, per chi non l'avesse ancora fatto, per parlare di Bears, di football americano, per stare insieme, quindi venite. E poi, come ha detto Luca prima, rimpianto di non essere presenti ad un evento così, poi si fa sentire.
Eh sì. E poi Alex, dulcis in fundo.
Eh sì, io vi rinnovo l'invito anch'io e sarà davvero una gran bella giornata da passare insieme. Ci sarà la birra a un prezzo molto economico. Quindi
com'è doveroso in un, esatto, quando si tratta di football.
Esatto, perché birra e football vanno sempre a braccetto, si vogliono molto bene, per cui per l'occasione e per chi avrà voglia di partecipare ci saranno delle grandi birrazze a dei prezzi popolarissimi.
Benissimo ragazzi, allora abbiamo concluso anche questa puntata, difficile arrivare a 47 minuti senza nulla da dire, ma ci siamo riusciti anche oggi. Noi siamo il team di Chicago Bears Italia, io sono sempre Luca Chiavacci, ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram, potete ascoltare il podcast su Spreaker, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast, un milione di altri podcast, se volete saperli tutti ci scrivete perché intanto non ce li ricorderemo mai, scriveteci. Se avete qualche dubbio, se avete bisogno di informazioni, se volete una copia del libro, scrivete in privato direttamente alla pagina, poi vi rindirizziamo. Per qualsiasi informazione, ovviamente, ci potete scrivere anche alla nostra mail chicagobearsitalia@gmail.com. Per il resto, noi siamo sempre qua, sempre sul pezzo, Navi ed Orange, mi raccomando. Ci vediamo il 13. Bear down a tutti e buona serata, ragazzi.